egregi, miei cari egregi ascoltatori, questa trasmissione che per me in cui sono coinvolto per la prima volta è di fatto la ripresa di una serie di trasmissioni che sono state tenute qua nel periodo in cui il vostro amico Giancarlo le ascoltava qualche volta, ma era, diciamo, in una situazione di non poter trasmettere. E quindi saluto con grande felicità di poterla conoscere Roberta Cavallo. Buongiorno Roberta.
Buongiorno Giancarlo, è un grande piacere poter fare oggi la trasmissione con lei.
Diamoci del tè, come diceva la Caterina Caselli a Sanremo, che diceva diamoci del tè la prima volta che andò a Sanremo. Allora sai, tutti che preparavano il tè, invece lui diceva no, voglio dire diamoci del tè, nel senso. E quindi voi sapete che Roberta, voi ascoltatori che l'avete seguita altre volte con la cara Veronica, bravissima, avete sentito che Roberta Cavallo insieme al suo collega Antonio Panarese sono scrittori, sono formatori specializzati nell'infanzia, nell'infanzia secondo natura da zero a un'età che va molto oltre l'infanzia, cioè fino a 21 anni, consulenti genitoriali, hanno scritto dei libri che sono dei veri e propri best seller, letti da migliaia e migliaia di famiglie italiane, come Smettila di reprimere tuo figlio e Le sette idiozie sulla crescita dei bambini. Ho detto bene?
Perfetto, esatto.
Ecco, quindi tu poi Roberta sei proprio una consulente con tanto di riconoscimento di questa attività di non dico di insegnamento, perché mi pare che voi diciate che non c'è bisogno di un vero e proprio insegnamento per essere genitore, perché appunto la natura, che si tratta di riscoprire da parte dei genitori quelle cose che sono già dentro di loro per natura, per DNA si direbbe, no?
Esatto, infatti quello che facciamo è semplicemente aiutare i genitori a risvegliare queste conoscenze, accompagnarli in questo viaggio importante della loro vita, che è proprio quello di essere mamma e papà.
Ecco, quindi quella di Smettila di reprimere tuo figlio, praticamente cos'era? Una delle sette idiozie dell'altro che voi elencate, insomma.
In verità il primo testo, appunto Smettila di reprimere tuo figlio, era una sorta di mappa che dava una linea guida ai genitori, in generale anche agli educatori, agli insegnanti, su quali sono i temi in cui ci si trova a doversi destreggiare, quindi l'alimentazione, piuttosto che il creare un rapporto complice con i bambini, piuttosto che lavorare magari anche sulle proprie ferite di genitori, per poter essere, insomma, maturi affettivamente, per poter stare con i bambini, riconoscere i bisogni che hanno, per poterli soddisfare. Quindi era una sorta di mappa, una traccia, certo, da seguire per non perdersi per strada. Poi invece un anno dopo è nato le sette idiozie per la crescita felice. È nato principalmente per la mia grande personale passione verso la scrittura, quindi ecco, il desiderio di voler continuare a mettere per iscritto questi contenuti, ma poi soprattutto perché volevamo cercare di creare un testo che fosse ancora più pratico, ancora più vicino ai bisogni quotidiani delle mamme, dei nonni, delle insegnanti che si trovano ad avere delle difficoltà con i bambini, e soprattutto a svelare quelli che poi abbiamo chiamato dei falsi miti, nel senso che ci siamo resi conto nel corso degli anni che molte delle incomprensioni tra mamma e bambino, tra genitori e figli, e anche la difficoltà di non sapere che cosa fare, avere dei dubbi, utilizzare magari delle risorse tra virgolette sbagliate, avviene proprio perché spesso abbiamo delle credenze, dei condizionamenti su come bisogna fare o sul perché il bambino fa determinate cose, che in verità si allontanano dalla sua natura. Quindi in automatico, dando noi per primi una risposta sbagliata al bambino, a sua volta abbiamo poi anche una risposta che non ci aspettiamo, quindi dal capriccio alla lotta di potere, certo, alle difficoltà che non si risolvono.
Certo, mi facevano adesso l'esempio proprio Michela e Veronica di quello che tu hai affermato, che mi sembra molto intelligente, circa quello che bisognerebbe chiedere ai bambini, specie quando sono ancora alle elementari, cioè che tornano da scuola, no? E uno chiede come è andata stamattina, invece bisognerebbe chiedere come ti sei trovato oggi, come ti sei sentito a scuola, no? Che è molto più, è una cosa molto più stimolante forse per il bambino.
Più stimolante è l'utilità che c'è dietro questa cosa, perché molto spesso ai corsi o durante le consulenze le mamme e i papà mi dicono: però lui non mi dice come si sente, non mi dice come sta, io ho difficoltà perché mio figlio non esterna i sentimenti, non esterna le emozioni, quello che fa urla e fa i capricci. E in verità questo accade perché magari non abbiamo l'abitudine di abituarli appunto ad ascoltarsi, e per esempio questa è una cosa semplice che però tutti possono fare tutti i giorni, anziché come è andata, perché come è andata il bambino è costretto a pensare a quello che ha fatto, certo, a quello che ha fatto di bene, a quello che ha fatto di male, se ha sbagliato, se non ha sbagliato, e si proietta in un'ottica di performance, possiamo dire. Se invece noi gli diciamo come sei stato, ti sei divertito, come ti senti, lui è costretto a fare un discorso alla rovescia, quindi a orientare la sua attenzione dentro di sé, su certo, come sta, ascoltando certo, il corpo, ascoltando le emozioni, e quindi quello è un buon primo passo per iniziare ad abituarlo a comunicare.
Sì, perché poi col com'è andata gli si chiede un giudizio sull'esterno, cioè su valutazioni degli insegnanti, eccetera, mentre qui gli si chiede qualcosa di personale, no? Come ti sei sentito, come... E senti, io volevo anche, essendo io un nonno, quindi non un giovane genitore, volevo chiederti... Il libro che hai scritto, Smettila di reprimere tuo figlio, poi con le sei, ecco, e lo Smettila di reprimere tuo figlio, un nonno come me, a un nonno come me verrebbe fatto di chiederti: non dovrebbe avere almeno un appendice, se non un secondo volume, in cui si dice ad alcuni genitori: smettetela di non fare per nulla i genitori con vostro figlio, ma di fare soltanto gli amici, i fratelli, i buoni compagni, eccetera?
Ah, questo è utilissimo, tra l'altro grazie per l'idea, infatti spero di avere molto molto tempo per continuare a scrivere tanti contenuti, e assolutamente sì, tra l'altro mi dai la possibilità di dire che a volte un approccio tipo il nostro, che poi è quello della natura, non abbiamo scoperto l'acqua calda di fatto, è proprio questo, nel senso che alcuni ci dicono: ah, ma c'è troppo lassismo, tutte queste, questo comprendere i bambini, amarli, rispondere ai loro bisogni, dove finisce cioè dov'è l'equilibrio invece con un po' di fermezza, un po' di rigidità, tra virgolette. E infatti quello che mi trovo a dire spesso è proprio questo, nel senso che paradossalmente il diventare zerbino è una cosa assolutamente negativa, e magari subito uno non ci fa caso, quando i bambini sono piccoli sembra andare tutto bene, perché fanno quello che vogliono, insomma tutti amici, tutti contenti, come stavi dicendo tu. In verità in questo modo i bambini perdono purtroppo il senso di sicurezza.
Ecco.
E comunque il fatto che mamma e papà possano sentirsi fermi nel loro ruolo, sapere sempre che cosa fare, riuscire anche ovviamente nel giusto modo, ma a dare il limite, a dare la regola, a dire no quando c'è necessità di dire no, in verità questa è una cosa che rassicura moltissimo i bambini, perché loro vogliono poter fare i bambini, non hanno voglia di diventare adulti troppo presto.
Certo.
Sì, a volte sono costretti a dover prendere loro le redini della situazione perché mamma e papà non sanno cosa fare o perché li assecondano troppo. Difatti il nostro obiettivo è proprio quello di dare più informazioni positive possibili a mamma e papà, più utili possibile, perché se loro sanno che cosa fare evitano di dover entrare in panico, di dimostrarsi deboli, di dimostrarsi lassivi, e questo in seconda battuta ovviamente aiuta tantissimo il bambino, perché solo così lui può costruirsi poi quella sicurezza, quelle radici che quando sarà grande gli permetteranno di mantenere alta la sua autostima, di avere fiducia, certo, nelle proprie risorse, di anche sapersi controllare, di sapersi gestire.
Certo.
Le frustrazioni.
Anche perché mi veniva in mente, parlando appunto della natura, no? Che tu e Antonio tenete in grande considerazione. E, ecco, però nella natura, per esempio, quando noi vediamo come crescono gli animali, io a volte seguo, mi piacciono molto queste trasmissioni che riguardano l'ambiente, quindi anche lo sviluppo del mondo animale, come si comportano i tigrotti, i leoncini, gli elefantini, sì. Le cose, cioè. Ecco, io vedo che spesso i loro genitori, diciamo così, li trattano con molta dolcezza, li leccano, gli danno da mangiare, ma spesso sono anche abbastanza decisi e duri, se devono star dentro la tana, pigliano, ce li sbattono dentro, l'animale da pelliccia spesso viene preso su di forza con un bel azzannamento, no, sulla collottola, e viene trasportato, anche se pesa già magari 20 kg o più, e viene trasportato dalla mamma o dal papà senza tanti complimenti, no, stai di qua, stai di là, cioè la natura fornisce gli strumenti completi, credo, sia ai genitori sia ai figli, no, che sanno in parte il loro istinto, sa come devono comportarsi, mentre di qua si fa presto a tenere comportamenti errati che poi influiscono in maniera negativa sui figli e direi anche di reazione anche sui genitori, no?
Certo, su questo sfondi una porta aperta, perché anche a me piace moltissimo osservare il comportamento degli animali, perché poi in fondo anche noi, cioè la nostra parte di mammiferi ce l'abbiamo sempre, fa parte della nostra natura.
Certo.
E approfitto per dire una cosa che ritengo interessante e anche fondamentale, che al di là ovviamente che il nostro comportamento non può essere completamente identico a quello degli animali, non siamo a quattro zampe, insomma abbiamo anche delle facoltà molto più elevate a volte degli animali per certi versi, però proprio come fanno loro, ecco, gli animali sanno essere molto dolci, sanno essere forti e fermi quando è necessario, e hanno una caratteristica per la loro natura che per noi invece è un po' difficile a volte da mettere in pratica. Gli animali non entrano mai in reazione, ovviamente non hanno probabilmente questa possibilità per quella che è la loro natura, e non entrano in reazione, fanno quello che è giusto fare per la cucciolata, fanno quello che è giusto fare per allevarli, per crescerli, per difenderli, per aiutarli a svezzarli, ma non reagiscono emotivamente. Questo lo dico perché molto spesso una fregatura per noi adulti, per i genitori o per gli adulti che si occupano di bambini, è quella di entrare in reazione. Molto spesso riusciremmo a essere fermi in modo corretto, ma a volte un po' perché siamo presi dalla paura, siamo stanchi perché abbiamo tante cose da fare, siamo frustrati perché magari non siamo troppo sereni, la prima cosa che capita è quella di scattare, quella di farsi prendere dal nervosismo e di reagire davanti al bambino.
Brava.
E questa cosa invece è una dei primi punti, delle prime situazioni che spaventano il bambino, non lo fanno sentire capito, non lo fanno sentire difeso, perché comunque lui è un bambino, ha bisogno di aiuto, alla fine lui e il bambino, noi siamo gli adulti, e lui la parte più debole della struttura familiare ovviamente, e questa cosa è uno dei punti principali che fa poi andare avanti per minuti, ore, le lotte di potere, i conflitti, e soprattutto fa perdere stima e fiducia al bambino verso i genitori, cosa che poi anche in questo caso magari subito non si nota, poi quando il bambino inizia a diventare un ragazzo, magari diventa un adolescente, noi ci chiediamo come mai preferisce andare a chiedere consigli alla mamma del suo amico piuttosto che al bullo della classe, piuttosto che seguire dei leader che magari non sono così leader eccezionali come si potrebbe pensare, perché non ha fiducia in me, perché non mi parla, perché non si confida, spesso perché negli anni precedenti questa stima, questa fiducia è stata, si è logorata anche semplicemente per questi motivi, proprio per la reazione.
Ecco, bravissima, credo che tu dica delle cose da annotare proprio con attenzione. Volevo dirti che proprio in queste ultime settimane noi abbiamo un amico che è il nostro psicologo e psicoterapeuta di fiducia, come lo chiamo io, il dottor Enrico Gentili, è anche scrittore di fiducia, perché è un ottimo scrittore anche lui, scrive dei bellissimi romanzi. Ebbene, Ebbene, Enrico Gentili in queste ultime settimane, perché abbiamo un collegamento alla settimana con lui, in queste ultime settimane ci ha illustrato i primi anni di vita del bambino, e che conducono dalla nascita a quella che è la presa di coscienza di se stesso, cioè all'autonomia dell'io, insomma, al saper identificare la reale differenza che c'è tra sé e gli altri, no? Il prendere conoscenza della propria individualità e delle invece individualità altrui, insomma, che dura circa 4 anni, questa cosa qui ci spiegava il dottor Gentili. Per me molte cose, io che sono nonno, quindi ho avuto 2 figli insieme a mia moglie, bravissima, l'ha allevati più mia moglie che io, ma insomma dico sempre, però adesso ho 2 nipotini, figli di uno di questi, ebbene non ci avevo mai pensato a questo lungo viaggio della psiche umana che inizia appunto dalla nascita. Ecco, anche queste cose secondo te sono utili per i genitori che affrontano il loro ruolo o sono troppo, troppo ricercate?
Allora, diciamo che tutto quello che può trovare riscontro poi nella natura del bambino, osservandolo, è benefico. Cioè, più mamma e papà possono scoprire come è fatto questo bambino, e meglio è, perché hanno più possibilità di comprenderlo. Ovvio che quando poi la cosa diventa troppo astratta, bisogna solo parlare di teorie senza calarsi nella pratica, allora poi diventa poco utile e diventa anche difficile da comprendere.
No, ma questo non è il nostro caso, appunto, perché invece Gentili faceva continuamente proprio esempi concreti e pratici,
insomma. Esatto, invece tutto quello che possiamo teorizzare ovviamente si può anche calare nella pratica, e tutti, certo, i genitori possono, anche appunto nel tuo caso i nonni, possono avere un riscontro, nel senso che se poi si osserva il bambino e dici cavoli, è vero, effettivamente, per esempio intorno ai 3, soprattutto verso i 4-5 anni, come dice il dottor Gentili, effettivamente noti che il bambino inizia a avere una, anche seppur in versione embrionale, certo, però una, certo, sua indipendenza, inizia a pensare per conto suo, sì, inizia, sì, a giocare molto di più da solo, quindi assolutamente sì. E se c'è una persona che è appassionata del tema o esperta del tema come il dottor Gentili, è chiaro che può dare queste informazioni al genitore, perché una delle grandi difficoltà, dei grandi vuoti, è che anche mamma e papà che hanno dato vita a queste creature, una mamma li tiene 9 mesi nella pancia, quando poi deve crescerli tante cose non le comprende, dice ma perché fa così, ma come faccio a sapere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato? Invece sapere come funziona la natura dei bambini, come funziona la natura dell'individuo, può essere molto molto utile.
Sì, ecco, è verissimo questo, insomma, infatti lui mi pare dicesse delle frasi tipiche: io sono Andrea, io sono Roberta, io sono Roberta e ho 5 anni, io sono Roberta e ho 3 anni, cioè sono dei passi che fa il bambino anche per di autoidentificazione, e io notavo anche nei miei nipotini, adesso per i figli non mi ricordo tanto, ma nei nipotini notavo anche che appunto cominciano a dare dei loro pareri precisi. Io, il mio c'ha 6 anni e il più piccolo, e vedo che già da un paio d'anni o 3 cominciava a dare dei giudizi su chi gli piaceva di più, di meno, sul fatto che lui, siccome è tifoso della Roma, gli sta antipatica a qualche altra squadra, cioè c'aveva già queste forme, insomma, di
tra l'altro questa cosa è bellissima da osservare, perché ti fa capire quanto in verità, al di là di quello che tu puoi fare o non puoi fare come adulto che li segue, che è come se avessero sempre una propulsione interiore, una, sì, spinta interiore, che comunque, sì, vadano le cose in autonomia, sì, li fa crescere, sì, cioè le, sì, sviluppano da soli in automatico, non c'è qualcuno che gli dice guarda che tra una settimana, anziché parlare di te come Roberta ha fatto, devi iniziare a dire io ho fatto,
sì, sì,
proprio come, insomma, la forza della natura in questo sia eccezionale. Per questo che spesso insisto sul fatto di suggerire, di osservateli tanto, guardateli, perché poi sono loro che con le loro azioni, con quello che dicono, con quello che cercano di esprimere, vi fanno sempre capire quello di cui hanno bisogno. Oggi questo è un po' più difficile rispetto al passato, perché spesso e volentieri mamma e papà entrambi lavorano, c'è poco tempo, soprattutto qua in Occidente poi siamo diventati molto a volte troppo razionali, quindi è difficile capire l'importanza di rallentare un attimo e semplicemente fermarsi a guardare un bambino giocare per poter capire tutto di lui, però sarebbe molto utile poterlo fare.
Certo, io qui tra i quesiti che mi hanno dato, no, a cui tu dai delle risposte, trovo questi che mi hanno molto attratto, questi quesiti, questo quesito che dice: potresti darci qualche suggerimento per risolvere facilmente i capricci? Anche perché mi ricordo che avrò avuto dai 8-9 anni, quell'età lì più o meno, insomma, comunque facevo le elementari sicuramente, abitavamo in un paesino dell'Umbria sul lago Trasimeno che si chiama Passignano, e mia madre, un giorno uscì con mia madre, vidi una cosa che mi piaceva da morire e per forza volevo sta cosa, in un negozio, un giocattolo, una cosa... E fece una lagna tremenda, una lagna per tutto il tempo che, se adesso ci penso, mi prenderei a calci, perché quello che deve essere per un genitore avere sto assillo di questo ragazzino che: ma dai, ma sì, mamma, lo voglio, ma perché? Senti, non, adesso no, non te lo... Insomma, mia madre insisté sul fatto che non poteva e non voleva comprare questa cosa, non era in programma, quindi se in seguito si potrà, si farà. E io sempre a piangere di più, a strillare di più, finché, appena rientrati nel portone di casa, mia madre, che è la donna più buona del mondo, si è avuta una pecca, è quella di essere stata troppo buona, si è tolta tutti e due i zoccoli, era estate che portasti i zoccoletti per andare in giro, se l'è tolti tutti e due, me l'ha sbattuti due o tre volte sulla faccia proprio, non mi ha ferito ma mi ha fatto un atto di violenza notevolissima. Beh, t'assicuro Roberta che io da quel giorno questo episodio l'ho sempre ricordato compatendo più mia mamma per quello che aveva sopportato che me per le zoccolate in faccia.
Immagino, i capricci effettivamente sono uno dei tarli più grandi.
Tremendi li trovo.
Spessissimo, magari anche davanti a problematiche più grandi, ma le mamme, i papà o gli adulti mi dicono: sì, ma come faccio? Cioè, quando comincia a fare quella roba estenuante che ti vuole portare all'esasperazione, dimmi che cosa devo fare, perché io devo risolvere quelli nella contingenza, in effetti. Allora, innanzitutto è possibilissimo riuscire a gestirli e magari anche a non arrivare a far sì che il bambino manifesti queste frustrazioni. Tra le cose principali che mi sento di poter suggerire è innanzitutto, una volta per tutte, insomma, secondo me i tempi sono maturi per iniziare a non considerare più i capricci come capricci. Li abbiamo chiamati capricci perché come persone adulte non sappiamo come chiamare, come gestire questi momenti del bambino, e allora così, come se fossero delle cose capricciose, no? Come una donna isterica, frustrata, che oggi mi sono comprata un altro gioiello perché mi sento sola, oppure oggi il capriccio, mi mangio due bignè in più, così, un capriccio. Sì. Ecco, in verità questo non riguarda i bambini. Il bambino, ogni volta in cui manifesta un disagio, anche se può assomigliare a quello che noi chiamiamo capriccio, ha sempre una motivazione profonda per cui lo fa. Questo è il primo passo necessario e fondamentale per riuscire a incamminare la strada verso la risoluzione, perché finché lo guardiamo con gli occhi di chi crede che abbia soltanto delle storie, che si sta lamentando perché vuole provocarci, che adesso è ora che la finisca, insomma, noi siamo stanchi, il bambino continua, rincara la dose ancora per provocarci ancora di più. E più che provocarci, in verità, dal suo punto di vista, se proviamo a metterci dal suo punto di vista, è una frustrazione reale, che poi siano le caramelle, sia il giocattolo, sia la giacca che non vuole infilare, dietro c'è sempre una motivazione che per lui è valida e profonda, perché se in fondo stesse bene e tutto fosse a posto non avrebbe bisogno di attirare in maniera così forte l'attenzione dell'adulto, l'attenzione della mamma o del papà. Quando lo fanno, quindi, c'è sempre una motivazione profonda. Le motivazioni possono essere varie, dalle cose più semplici, del tipo veramente vorrei mettere in bocca una caramella, cioè quando la mangio sento che mi piace e in questo momento ho voglia di una caramella, che perché no ci potrebbe stare, alla fine i bambini sono umani, non sono delle macchine che non hanno voglie o non hanno desideri. Come del resto noi adulti. Molto spesso quando i capricci si susseguono quotidianamente, insomma sono molto ricorrenti, molto spesso in questo caso sono dei tentativi del bambino che spesso si sente poco accolto, poco ascoltato da mamma e papà. Magari mamma e papà dedicano tutto il loro amore, tutto il loro tempo al bambino, però tra una regola e l'altra, tra un dai adesso dobbiamo uscire perché abbiamo fretta, molte mamme mi confermano effettivamente di parlare con i bambini mentre fanno altro, mentre pensano ad altro.
Certo.
Spesso è vero che siamo portati a fare questo, però a volte il poter dedicare del tempo di qualità fa sì che loro si sentano accolti, sostenuti nel migliore dei modi e non abbiano nessuna necessità di mettere fretta alla mamma col capriccio, perché poi solitamente succede così. 5 minuti, 3 minuti prima di uscire di casa, bisogna andare a scuola, bisogna andare alla scuola materna, io la giacca non la voglio mettere. Fuori magari piove a dirotto oppure nevica, io voglio mettermi i sandaletti. Io ti ho detto che a scuola non vado, oggi non vado perché voglio i sandaletti, io gli stivali non li voglio, no, non ho freddo, eccetera, eccetera, ok? Ne approfittano in quei momenti, come per esempio a tavola sul cibo, che per noi è importantissimo che i bambini mangino, approfittano proprio di quei momenti quando sanno che possono veramente attirare l'attenzione di mamma, possono colpire nella sua emotività, possono far sì che finalmente mamma si preoccupi, si fermi, inizi a guardarli negli occhi e a dire ok, cioè, mi arrabbio, non mi arrabbio, ma risolviamo. È un modo per interagire, come se...
Oppure lo fanno, Roberta, quando ci sono degli ospiti, per esempio degli amici, delle amiche, di fronte alle quali la mamma si imbarazza un po' a vedere il figlio così rompiscatole.
Esatto, esatto, perché sanno che così, e tra l'altro per il bambino è frustrante perché loro hanno tentato in tutti i modi di naturalmente poter stare con mamma e papà. Quando non ce la fanno si accontentano anche di inscenare il capriccio, come a dire allora se è soltanto questo che ti fa provare un'emozione verso di me, che ti fa, che fa sì che tu mi possa guardare negli occhi, che possa mollare la borsa, mollare tutto e dedicarti a me, va bene, allora adotto questo sistema. All'inizio di solito funziona perché mamma e papà si arrabbiano, si innervosiscono, cercano il compromesso, iniziano a promettere, a punire, allora dicono boh, se serve questo per stare con te, allora lo faccio anche un'altra volta, poi un'altra volta ancora, insomma si entra in un meccanismo che può andare avanti per lungo tempo. Quindi innanzitutto la prima cosa, la motivazione, sapere che in verità hanno un motivo profondo per cui lo fanno e fare il possibile per andare a risolvere quel motivo. Molte volte sai, allora per esempio quando è un discorso di attenzione, come spesso succede, sapere che per diminuire i capricci è importante nella settimana, quindi in generale nella quotidianità, modificare un pochino le abitudini, cercare di stare un po' di più con loro, trovare degli spazi di qualità, cercare di comprenderli di più, di essere un pochino più vicini ai loro bisogni. A volte per delle cose più semplici come possono essere le caramelle piuttosto che altro, a volte capita che senza pensarci, per partito preso diciamo no. Molto spesso perché lo facevano anche con noi quando eravamo bambini, molti di noi hanno vissuto un'infanzia dove tutto era no, dove non c'erano possibilità e magari non era un no comprensivo, ok adesso non posso ma... ti capisco, ma era no, smettila, no, sì. Questo no, basta, devi imparare, cose di questo tipo. Allora in automatico, anche se non vogliamo, scatta di dire no. Quando il bambino chiede qualcosa gli diciamo di no o gli diciamo di aspettare. Allora a volte basta anche semplicemente fermarsi un attimo, contare fino a 10 e dire ma ho veramente motivo di dire di no? Veramente una caramella potrebbe fargli male, veramente quel gioco potrebbe non servire piuttosto che andare a fare una cosa piuttosto che un'altra o altro, oppure quando mamma ti prego stai con me, veramente non posso abbassare il gas o spegnerlo un attimo, 10 minuti, tardare la cena di 10 minuti, ma intanto adesso andare di là con lui. Molte volte, essendo un pochino più elastici su delle cose semplici come queste, eviteremo molti conflitti, perché ai bambini poi basta molto poco per accontentarsi. Non è Certo. Non è detto che bisogna certo. arrivare a fare chissà che cosa, si accontentano e si soddisfano molto velocemente, più di quanto noi pensiamo. Infatti molte mamme mi confermano che all'inizio hanno pensato: no, cavoli, mettermi a fare tutte queste cose, perdo tempo, non so se ce la farò. Invece poi, una volta che si inizia, effettivamente confermano che: cavoli, avevi ragione, ho risparmiato un sacco di tempo. Certo. Adesso, non avendo da gestire i conflitti, riesco a stare con lui e nello stesso tempo a fare tutte le altre cose senza dover passare del tempo a litigare o a discutere.
Certo, poi naturalmente, appunto, mi pareva di sentire le nostre ascoltatrici che diranno: ma io ho 3 figli, ho da lavorare, lavoro 8 ore al giorno. Poi sai, qui da noi molte lavorano a casa, no? Perché fanno lavoro di calzature a casa, con le macchine a casa, eccetera. E quindi hanno ore e ore da lavorare, il padre lavora fuori casa, eccetera. E certo che c'è anche da dire, però, credo che quando magari i bambini sono più di uno sono meno capricciosi, no?
Allora, in parte sì, perché comunque è vero che si gestiscono, magari se gli diamo la possibilità di giocare tra di loro, a volte giocano anche, a volte no, nel senso che i conflitti tra fratelli spesso sono frequenti. Poi anche il conflitto dei genitori, di dire: però sono tutti e due miei, con chi sto, non ho mai abbastanza tempo per stare con tutti e due. E a proposito di quello che tu dicevi prima, uno dei primissimi suggerimenti che do sempre alle mamme: papà, magari gli dico che cosa devono fare per i capricci, ma poi l'altra cosa importante, dico: adesso però lasciate perdere per una settimana, 15 giorni, tutto quello che vi ho detto, perché tanto non cambia la vita a nessuno, una settimana in più, una settimana in meno, e fate il possibile per ricaricare le batterie.
Ecco.
Perché molto spesso oggi è normale arrivare alla sera e non avere nessun tipo di entusiasmo,
ecco,
per poter pensare di mettersi a giocare, di ascoltare i figli, di accoglierli, perché siamo stanchi, stravolti, nervosi, abbiamo tante cose da fare. Invece il fatto di poter anche soltanto quella volta alla settimana, quell'ora ogni tanto, nel fine settimana, ma fare delle cose che ci piacciono, dal semplice andare a prendere il caffè dalla vicina, piuttosto che una passeggiata, piuttosto che mezz'oretta per leggere un libro, ma delle cose che ci possano appassionare, perché altrimenti è molto facile, con i ritmi di oggi, spegnersi e nemmeno in partenza avere le energie per poter mettersi a disposizione
certo.
dei bambini.
Senti, all'epoca mia ancora c'era l'abitudine da parte delle madri di dire al figlio che rompeva le scatole: attento, perché stasera dico tutto a tuo padre, dico tutto a papà o a babbo, come lo chiamavamo noi, no? Si usa ancora, che tu sappia, questa minaccia, o casomai sono i papà che dicono: lo racconto alla mamma, sta attento?
Spesso oggi succede questo, perché poi alla fine le mamme un po' in casa dominano, quindi dipende dalla famiglia, dipende un po' da chi porta i pantaloni tra i due.
Ecco.
Succede ancora di dire: guarda che lo dico a papà, soprattutto quando si ha la sensazione di essere in svantaggio rispetto al figlio, cioè di non sapere che cosa fare, o di essere in quella fase di nervosismo così alta che si preferisce delegare.
Ecco.
E quindi si delega. Poi tra l'altro a volte si fa fatica a mettersi nella posizione di chi è fermo, di chi è autorevole, per paura di essere troppo forti, troppo rigidi con il bambino, e allora il pensiero è: facciamogliela fare a lui la parte del duro.
Ecco,
la parte di quello che sgrida, così almeno io non mi devo mettere in questa posizione delicata. E oltre a questo, invece, oggi oltre a dirlo a papà, vanno anche tanto di moda le punizioni più spicciole, quindi
certo.
quella di andare nell'angolo, quella di devi riflettere, piuttosto che ti tolgo adesso, oggi ti avevo promesso il cioccolatino e adesso non te lo do, per una settimana non vai di là da nonna a prendere il cioccolatino, per
ecco.
esempio.
Credo che uno dei grandi problemi di fronte a cui ti trovi anche tu, proprio, direi professionalmente, è quello delle fondamentali differenze d'opinioni che ci sono, e di comportamento, di conseguenza, tra genitori, no? Che credo che sia uno dei grandi problemi nell'educazione del bambino, quando il papà non la pensa esattamente come la mamma e viceversa, e anche per magari qualche qualche dissapore che c'è tra di loro e questa cosa emerge, allora diventa veramente dura poi, no? Questo rapporto a tre, che non è più a due i genitori e il bambino, ma è a tre, insomma, il bambino con un genitore e con l'altro genitore.
Sì, questo è assolutamente vero. Poi oggi insomma siamo in un'epoca dove le per esempio anche le coppie separate, le famiglie allargate sono tante, che non va male, nel senso che se nel rapporto di coppia non si sta più bene e si vuole cercare una felicità maggiore da un'altra parte a livello di coppia, meno male che oggi abbiamo la possibilità di farlo, però molto spesso anziché far avvenire questa cosa in maniera armonica per il bene nostro, per il bene del bambino, molto spesso i bambini si utilizzano proprio come
arma di ricatto
e quindi tua madre ti fa fare questa cosa, guarda che sta sbagliando, non capisci che tuo padre non ti aiuta, perché sì. E quindi questo rende molto molto fragile il bambino, perché quelli che dovevano essere in teoria i suoi unici riferimenti perdono completamente il loro potere e lui si sente in balia di tutto, in balia di niente, non sa come fare, non sa da chi può essere aiutato. Al di là del caso della separazione, anche in casa mi capita spesso di assistere o a mamme particolarmente sensibili e a papà che invece dicono no, guarda che devi essere ferma, devi essere dura, devi dare le punizioni. Altre volte invece capita anche che siano i papà ad acquistare i libri o ad accompagnare le mamme ai corsi per cercare di sensibilizzarle, quindi di dire loro che è possibile non essere troppo nervose con il bambino, che è possibile cercare con lui di dialogare in un certo modo. In questo di solito i papà sono avvantaggiati perché loro entrano meno in reazione,
ecco.
Si identificano meno con il ruolo, e questo credo sia proprio dovuto alla natura, perché la mamma per natura deve più occuparsi della cucciolata, del nido, e quindi spesso se magari non ha non crede di avere le capacità adatte, per se ha delle paure, se magari non si stima molto come mamma, spesso questa è una delle prime cause per cui va in reazione, finisce per non sopportare i bambini, insomma per far scoppiare tutto.
Oppure a volte avviene il contrario, no? Che lei, sentendo questo peso di questo dovere che ha nei confronti dei bambini, magari il marito è un po' latitante, però ha ragione solo lei e tutto quello che dice lei va bene e quello che dice l'altro è tutto sbagliato, insomma, cosa anche questa so che
riguarda in particolare i bambini, l'inizio della vita del bambino, quindi i primissimi anni, il periodo neonatale, e i primi 2 o 3 anni in particolare. Infatti spesso lo dico, i papà mi dicono ma io in questa fase dove tra di loro il rapporto è così intimo, magari anche durante l'allattamento, io che cosa devo fare?
L'uomo si sente estromesso,
esatto, la cosa che dico spesso è che in verità in questo momento sì, puoi aiutarla, puoi, ma non sostituirti a lei, nel senso che in quel momento la mamma ha più bisogno di essere lei supportata, quindi magari di trovare una buona intimità. Quindi, nella coppia, anche nella coppia genitoriale, ma essere proprio di supporto in questo senso, perché è proprio normale che sia la mamma, se la sente, se non è stanca, se ha voglia, che si occupi in maniera diretta del bambino, che sappia lei che cosa fare. E quindi dico, quando lei ti dice no, guarda che secondo me ha questo, secondo me ha bisogno di quello, voi fate il possibile per aiutarla, per assecondarla, a volte difendendola anche dall'esterno, perché poi soprattutto all'inizio tutti vogliono dare consigli, tutti vogliono dare suggerimenti.
Infatti.
Capita per esempio per il classico esempio della nanna, quando la mamma sente di dover tenere il neonato vicino a sé, si sente molto più sicura, si sente molto più tranquilla, arrivano parenti, amici a trovare, dicono no ma sei matta, devi subito metterlo nella carrozzina, se no devi farlo stare poco in braccio. E allora in quel caso il papà, che è un po' il paladino della sicurezza della famiglia, no? Come dicevamo prima dei mammiferi, la mamma sta nella tana, il papà va fuori a cacciare o difende dai nemici, allora ecco che un buon supporto, un buon sostegno in questo senso è utilissimo.
Certo. Io d'altronde anch'io nel mio piccolo qui dalla radio consiglio sempre a tutti gli amici ascoltatori maschi, dico sempre, voi in presenza dei bambini sempre dare, appunto specie piccoli, specie fino a una certa età, sempre dare ragione alla mamma assolutamente, anche se la pensate diversamente, perché io credo che debbano sentire questo legame, che c'è univoco tra nell'insegnamento, proprio nella disciplina e anche nelle cose buone, dolci, belle, tra madre e padre, insomma.
Bravissima, assolutamente sì. E anche il contrario, per esempio, molte mamme a volte vengono da me sole in consulenza ai corsi e mi dicono: ah, però mio marito, lui invece ogni tanto alza la voce, è troppo duro. E io, anche se c'è il bambino davanti, glielo dico: guarda che ti stai comportando male, non devi fare così. Invece questa è una cosa, no. È vero che magari da un lato può essere giusta, dall'altro però confonde il bambino. Quindi l'ideale sarebbe appunto mediare tra gli interessi, le convinzioni, le credenze di mamma e di papà, ma comunque davanti al bambino in generale far sì di non screditare il ruolo, e quindi magari di accogliere il bambino se sta piangendo perché magari papà l'ha sgridato, quindi prenderlo in braccio, insomma accoglierlo, consolarlo, ma poi dire: se papà ha scelto così, lui ha un motivo. Certo. Papà lo dobbiamo ascoltare, tra l'altro questo li aiuta anche quando saranno adulti per il conflitto con l'autorità. Sappiamo quanto nella nostra società ci siano degli adulti che hanno molti conflitti con l'autorità, e spesso nascono anche da lì. Invece il fatto di far sentire il bambino accolto, aiutato, ma nello stesso tempo che ci sia una figura che va rispettata, una figura forte, questo è utile. Per alcuni è difficile da accettare perché abbiamo vissuto magari delle autorità non equilibrate, quindi pensiamo adesso a delle situazioni più difficili che succedono anche oggi, con magari genitori violenti, non tanto, ma genitori violenti sì. Tutti i giorni, genitori che non considerano per nulla i bisogni dei bambini, nemmeno quelli più elementari. Quindi questi sono casi limite, però oggi non, insomma, possiamo tranquillamente evitare queste situazioni, ma la fermezza è importante, il punto di riferimento è importante, e si può sviluppare senza creare conflitti, nella maniera più naturale possibile, un po' come nel gruppo di lupi. I lupi, i gregari, sono molto felici di avere un lupo alfa che li possa guidare, non si sentono frustrati, per i bambini è un po' la stessa cosa.
Esatto. Poi adesso siamo verso la conclusione, ma dico, analoghe riflessioni credo che i genitori debbano fare per quanto riguarda il rapporto tra loro, il bambino e la scuola, perché anche lì avvengono cose a volte, no? Bisogna dare ragione sempre all'insegnante o no, molto spesso le madri e anche i padri diventano dei paladini di difesa del figlio quando ha dei problemi con l'insegnante, no? E lui dice: è cattiva l'insegnante per questo, per l'altro, e qualche volta c'ha anche ragione magari, ma l'abituarsi da parte dei genitori a dar torto all'insegnante è molto pericoloso, non ti pare?
Assolutamente sì. Questo tra l'altro è un inizio di semina proprio per diventare scontrosi e intolleranti nei confronti dell'autorità. Per quanto non ci possa piacere, ma anche noi stessi come individui abbiamo un'autorità interiore, certo. Quella che ci dice che cosa è bene fare e che cosa non è bene fare nella nostra vita personale, quindi l'esterno è soltanto poi uno specchio di questo. Invece se il genitore si mostra intollerante a quella che può essere l'attività scolastica, eccetera, poi è normale che il bambino non rispetti l'insegnante o dica: no, io non ho voglia di andare, i compiti non li faccio, non me ne frega niente, e cose simili. Invece quello che suggerisco sempre, innanzitutto, è vero che magari il sistema scolastico oggi per certi aspetti ha molte lacune.
Sì.
Molte che non sono in sintonia con la natura del bambino. Se però il genitore non ha possibilità di creare magari una situazione alternativa, che oggi ci sono, ma non tutti hanno la possibilità di frequentarle per motivi di denaro, per motivi,
certo,
di distanza, per motivi di organizzazione, quella intanto è la scelta migliore che si può fare per permettermi di andare a lavorare e di avere qualcuno che istruisce mio figlio. Allora tanto vale che cerco una mediazione, quindi cerco di farmi piacere, di guardare il lato positivo di tutto questo, e poi di andare magari di più a parlare con gli insegnanti. Molto spesso gli insegnanti hanno bisogno anche di essere rassicurati sul fatto che ci sia una famiglia che aiuta da casa. Questo, sì, questo è importante, perché con tanti bambini, con tante cose da fare, non è facile. Invece mediare con le insegnanti, parlare con loro, li rende spesso molto più disponibili, tutto a vantaggio del bambino,
certo,
e vive con meno stress la situazione. Poi da casa si può fare molto, perché è vero che la scuola la impariamo magari nelle ore di scuola, ma a casa si può fare veramente tanto per aiutarli in maniera un po' più positiva nello studio, nella scuola, per cercare di fargli amare quello che fanno.
È certo. Ecco qua che i nostri ascoltatori, che già ti conoscevano, Roberta, avranno senz'altro apprezzato molto questi tuoi insegnamenti, queste tue così illustrazioni di problemi che esistono per tutti quelli che debbono fare questo mestiere o del genitore o di sostituire a volte il genitore, eccetera. Mentre tu hai persino dei volumi che sono a disposizione di tutti, quindi credo che leggere dei testi come Smetti di reprimere tuo figlio e come l'ultimo Le sette idiozie sulla crescita dei bambini, è un titolo molto esplicito questo proprio, ecco, se qualcuno non capiva bene, Zoe l'hai detto in maniera chiara, Le sette idiozie sulla crescita dei bambini, e io credo che questo sia una cosa ottima. Se vi è piaciuto quello che Roberta ci ha detto qui nel collegamento diretto, di cui la ringraziamo, potete andare a vedere cosa vi dice in un libro che rimane lì nelle vostre biblioteche e che potete usare sempre in ogni momento quando avete qualche dubbio o qualcosa, non avete la possibilità di ricorrere ai corsi direttamente di Roberta Cavallo, che tu stai, Roberta, dove? A Torino?
Sì, solitamente i corsi in verità li facciamo molto spesso vicino a voi, li facciamo a Rimini.
Ah, Rimini è un po' più vicino.
A Rimini,
certo.
A Milano, qualcosa, certo. Anche su Roma, insomma ci
Ah, beh, vi spostate, quindi... E quindi c'è possibilità anche di accedere ai corsi a volte. E...
Sì, ma poi guarda, già soltanto il libro, che insomma le mamme poi leggere, documentarsi, anche ai papà piace molto. Ecco. Ci stanno anche dando conferma che di solito li leggono tutti d'un fiato, quindi prendono dei primi pezzi, ecco. Ma poi ci confermano che è un classico libro da tenere sul comodino, da rileggere e rileggere, perché ogni volta riesce a cogliere, ecco, delle sfumature nuove e pian piano aggiungere delle cose positive nel rapporto con i bambini. Questo è quello che ci rimandano.
Ecco, perché non facciamo quello che facciamo spesso, non so, con i fatti di cronaca, quando pensiamo che a noi non possa mai accadere quello che leggiamo sul giornale. No, quello che leggete sul libro Le sette idiozie sulla crescita dei bambini sicuramente può benissimo coinvolgere chiunque di noi, quindi leggiamolo in senso anche con interesse molto soggettivo, non soltanto oggettivo, direi.
Assolutamente sì.
Ecco, quindi dove si trova facilmente o si debbono rivolgere in particolare a qualche indirizzo internet, non so?
Allora, si trova comunque in tutte le librerie, se per caso l'hanno finito basta ordinarlo, ecco. Altrimenti online si può ordinare per esempio su siti come Macrolibrari, il Giardino dei Libri, IBS, Amazon, e solitamente fanno anche circa un 15% di sconto, un 10-15%, e te lo portano direttamente a casa. Bene. Col corriere, quindi è anche un po' più facile.
Ottima cosa, quindi ripeto gli autori Roberta Cavallo e Antonio Panarese, tutti e due insieme li avete scritti, no?
Sì, esatto, li abbiamo scritti praticamente insieme.
Ecco, e quindi sempre a due mani, perché non penso che scriviate con tutte e due le mani.
No, in particolare io scrivo i contenuti e poi lui mi supervisiona, ottimizza alcune parti, sfoltisce, perché io non ho la dote, ecco, della sintesi, io scriverei tanto nei minimi dettagli, ecco. Lui cerca di alleggerire un po'.
Ecco, quindi no, dicevo, perché sai, coi pianisti si dice un'opera, un concerto a quattro mani, ma invece nel caso vostro a due mani, perché scrivete con una per uno.
Esatto.
Quindi Roberta Cavallo e Antonio Panarese, e Smettila di reprimere tuo figlio, e l'ultimo Le sette idiozie sulla crescita dei bambini, nelle librerie e poi, oppure cercate su internet e trovate senz'altro la maniera, esatto, di averlo nel migliore dei modi. Roberta Cavallo e Antonio Panarese, Le sette idiozie sulla crescita dei bambini.
Vi ringrazio moltissimo per questo spazio.
Grazie a te e a presto, risentirci.
Grazie Giancarlo, buona giornata.
Grazie, buon lavoro, buon lavoro, grazie, ciao Roberta, ciao.